la mobilitazione antipagana della fine del IV secolo e del principio del V secolo aveva partecipato tutta la Chiesa d'Egitto. Un clima di guerriglia civile e religiosa accompagnava il trapasso e la trasformazione dei poteri nella megalopoli di Alessandria. I monaci, spesso analfabeti, arruolati dal vescovo della città, erano squadre di uomini violenti che vagavano di città in città pieni di odio sociale non solo contro i pagani, ma contro il mondo civile in generale, contro gli stessi abitanti delle metropoli. Il vescovo Cirillo era deciso a portare a termine la violenta colonizzazione religiosa iniziata dal suo predecessore con uno zelo, un'incandescenza di spirito che appariva eccessiva anche ai suoi correligionari. Cirillo avrebbe vinto la sua partita storica per ragioni indipendenti dai metodi brutali della sua campagna per il potere e dagli eccessi fondamentalisti della sua personalità. In quella fase rovente della storia della Chiesa, segnata da dispute sulla natura umana e o divina di Cristo, appoggiò il papato di Roma contro l'eresia nestoriana, elaborando una dottrina sull'incarnazione che alimenterà un'altra eresia in realtà, il monofisismo, assertore della sola natura divina di Cristo. Il cirillianesimo offrirà un'indubitabile base dottrinale alle rivendicazioni di indipendenza della provincia d'Egitto rispetto al governo centrale costantinopolitano. Così, per 10 secoli, l'Egitto cristiano, sottratto al dominio politico bizantino, avrebbe continuato a fare da sponda all'Occidente nella lotta politico-ecclesiastica tra Roma e Costantinopoli. 20 anni prima che Ipazia raggiungesse l'apice della sua notorietà e un secolo dopo l'editto che nel 313 d.C. aveva concesso libertà di culto ai cristiani, la tolleranza mostrata allora dall'imperatore Costantino si era rapidamente tramutata in una intolleranza di segno opposto. Nel 391, infatti, una costituzione di Teodosio aveva reso di fatto il cristianesimo religione di Stato e nel 392 una legge speciale contro i culti pagani era stata emanata per l'Egitto. Sacrificare agli dèi era stato equiparato ora al reato di lesa maestà e chi lo faceva rischiava la pena di morte. La politica dei capi religiosi cristiani di Alessandria mirava ad annientare il paganesimo rituale, la religione degli antichi templi. Ma chi era Ipazia? Ipazia era figlia di Teone, filosofo della scuola di Alessandria e ultimo docente a noi noto del museo di Alessandria. Fin da piccola era stata allevata allo studio e da Teone aveva imparato tutto quello che poteva. Non si era però fermata alla conoscenza paterna perché, come ci dicono le fonti, essendo per natura più dotata del padre, non si fermò agli insegnamenti tecnico-matematici che lui praticava, ma si diede alla filosofia vera e propria e con valore. Dopo anni e anni di studio, Ipazia aveva finito per farsi una fama tra gli intellettuali del suo tempo, una notorietà per intenditori che tuttavia non si limitava alla sua città, ma si era diffusa nella comunità internazionale dei dotti della tarda antichità. Da ogni parte dell'impero, gli amanti del sapere venivano ad ascoltare le sue lezioni accademiche, in cui si perpetuava la tradizione dell'antica scuola platonica. Ipazia dunque divenne migliore del padre, soprattutto nell'osservazione degli astri, così ci racconta Filostorgio, una delle fonti più attendibili sulla vita di Ipazia. Che abbia dispensato ai suoi più selezionati studenti una dottrina esoterica in margine a quelli che erano i programmi ufficiali, che l'insegnamento tecnico-astronomico di Ipazia non fosse che un'ingannevole facciata al riparo della quale veniva dispensata una rivelazione esoterica, questa sì veramente originale, è apparso evidente anche al maggiore biografo di Sinesio, un discepolo di Ipazia. Ma l'astronomia era in effetti più di una facciata. Uno dei segreti dell'esoterismo pagano era proprio l'identificazione degli dei dell'Olimpo politeista con i corpi celesti e le costellazioni, e di qui la loro riducibilità a forme matematiche. Nel discorso sul dono di Sinesio si legge: L'astronomia è già di per sé una scienza più che degna, ma può servire forse ad ascendere a qualcosa di più alto. Può essere l'ultima tappa, io credo, verso i misteri della teologia, una tappa a loro consona, poiché il corpo perfetto del cielo ha la materia sotto di sé e il suo moto è stato equiparato dai più alti filosofi all'attività dell'intelletto. La natura tecnica dell'insegnamento di Teone e di Ipazia non solo non esclude, ma addirittura avvalora l'interesse per la sfera dell'esoterismo e dell'occultismo. La filosofia praticata da tante personalità femminili del mondo antico e tardo antico era diventata soprattutto conoscenza del divino. Una successione di sole donne era divenuta depositaria di quella tradizione orale dei segreti del platonismo cui anche Sinesio accenna in realtà. E uno di questi casi è quello di Ipazia, per un verso indiscutibilmente una matematica, nell'altra faccia più oscura ma non meno credibile una figura sacerdotale. Non certamente insolita nel campo del sapere in cui la perfezione dei numeri ha spesso rappresentato una mistica a sé. La sua qualità di osservatrice ispirata del cosmo e iniziatrice ai misteri e alle orge della filosofia è ampiamente testimoniata e compatibile con il sesso, la casta, il ruolo politico, la condizione di ultima aristocratica erede della dinastia intellettuale di un centro di potere come la scuola di Alessandria. Complessi rapporti legavano nel IV e V secolo dell'impero i governatori romani alle élite autoctone dei territori provinciali. Trasmesso per nascita, fra i secolari privilegi di casta c'era quello di una speciale educazione ellenica dalla forte connotazione politica. Influente nell'aristocrazia, erede della dinastia intellettuale che faceva capo alla scuola del museo, Ipazia era soprattutto maestra del modo di vivere ellenico, all'interno del quale convergevano la religione della cultura, l'ideale classico dell'educazione e un impegno alla vita pubblica che, malgrado l'inevitabile elitismo, rispettava scrupolosamente i valori del pluralismo e del dibattito che venivano fatti risalire all'antica agora greca. Per i rappresentanti del governo centrale romano e in particolare presso Oreste, prefetto augustale di Alessandria, Ipazia era fra le altre cose l'espressione dell'aristocrazia cittadina. Anche per questo le sue parole e il suo giudizio influenzavano la politica interna della sua città. Nella cronaca di Giovanni, vescovo copto di Nichiu, si legge: apparve ad Alessandria una donna filosofo, una pagana di nome Ipazia, che dedicava tutto il suo tempo alla magia, agli astrolabi e agli strumenti musicali e abbindolava molte persone con i suoi inganni satanici. E il governatore della città la onorava esageratamente perché lei aveva sedotto anche lui con la sua magia. E così lui aveva smesso di andare in chiesa, come era in precedenza sua abitudine. E non solo, ma aveva portato dalla parte di lei molti credenti e lui stesso riceveva i miscredenti nella propria dimora. Nell'alleanza, se non segreta, comunque privata del prefetto e della filosofa, il vescovo copto individua uno strato di resistenza, se non di reazione, pagana contro quello che è stato definito il cristianesimo oltraggioso di Cirillo, contro il suo proselitismo armato. Se l'implicita comune adesione al paganesimo stringeva l'aristocrazia ellenica ai rappresentanti del governo romano come una massoneria, nella partita politica che ad Alessandria vedeva affrontarsi queste forze e i nuovi quadri ecclesiastici cristiani, giocava un terzo elemento, ovvero la componente giudaica. I vescovi predicavano contro gli ebrei, che esercitavano sul loro gregge, almeno a detta loro, una seduzione indubitabile. Nel 414 gli ebrei, così narra Socrate Scolastico, avevano convinto il prefetto Oreste a far arrestare e torturare in pubblico Ierace, agitatore per conto di Cirillo alle sedute dell'assemblea cittadina in teatro. Dopodiché, per le vie di Alessandria, secondo Socrate, gli ebrei avevano teso un agguato notturno agli attivisti cristiani, uccidendone un alto numero. La risposta del patriarca non si fece attendere. È il grande pogrom che prelude al massacro di Ipazia, condotto contro le sinagoghe giudaiche dai miliziani di Cirillo. aizzato da questi agitatori, il popolo cristiano saccheggia le case dei giudei che vengono addirittura cacciati dalla città. Liquidato con il pogrom del 414 l'avversario giudaico, la strategia terroristico-punitiva di Cirillo si rivolge contro il prefetto augustale in persona, colpevole di aver inviato a Costantinopoli una dura protesta per l'attacco del vescovo ai cittadini ebrei. Cirillo mette in atto contro di lui un'intimidazione diretta, da cui si innescherà poi un meccanismo a catena. L'assalto al corteo di Oreste è del 415. Sempre Socrate scolastico narra che i monaci presero a investirlo con parole offensive, accusandolo di essere un sacrificatore, un elleno. Ricordiamo che per chi sacrificava gli dèi era prevista la pena di morte. Il prefetto si discolpò da questa accusa di paganesimo dicendo di essere stato battezzato da Attico, allora patriarca di Costantinopoli. È in realtà questa incauta menzione al rivale soglio di Costantinopoli a scatenare l'aggressività degli egiziani, al punto che una pietra raggiunge Oreste fin dentro la carrozza, ferendolo alla testa. L'aggressore viene arrestato e messo a morte, e Cirillo elogia l'uomo e addirittura lo definisce un martire, inimicandosi così l'ala moderata del popolo ecclesiastico. Forse per questo motivo è indotto a chiedere udienza ad Oreste. Va da lui, portando in dono il libro dei Vangeli, nella certezza che il rispetto per la nuova religione avrebbe indotto il governatore a mettere da parte la sua ira. Ma in realtà Oreste non si lasciò ammorbidire e rimase tra loro una guerra implacabile. Fu proprio il prestigio di cui giustamente godeva tra i suoi concittadini a perdere Ipazia, e questa è una citazione da Diderot, che è un fedele glossatore dell'enciclopedista bizantino Suida, che è una delle fonti relative alle informazioni che abbiamo raccolto sulla vita di Ipazia fino ad oggi. Quindi sembra essere l'invidia per la sua eccezionale sapienza e per il favore che questa le valeva presso Oreste, che si impossessa di Cirillo. La fatale rivalità del vescovo verso il filosofo e anche la naturale gelosia del chierico per la donna di mondo. Ci racconta Suida, per l'appunto. Un giorno accade a Cirillo, mentre passava davanti alla casa di Ipazia, di vedere una gran ressa di fronte alle sue porte, insieme di uomini e di cavalli, alcuni che entravano, altri che uscivano, altri ancora che sostavano lì in attesa. Avendo domandato che cosa mai fosse quella folla, si sentì dire che era il giorno in cui Pazia riceveva, che la casa era la sua. Saputo ciò, Cirillo si sentì mordere l'anima. Fu per questo motivo che organizzò ben presto l'assassinio di lei, il più empio di tutti gli assassini. Ipazia divenne quindi il bersaglio di Cirillo. Il patriarca non poteva perdonarle i legami troppo stretti con il prefetto, né probabilmente la stima che aveva verso di lei la gente per bene. E così è così che Cirillo, trascinato da un malinteso zelo verso la sua religione, o piuttosto dallo struggente impulso di accrescere la sua autorità ad Alessandria, non si fece scrupolo di sollevare un popolo naturalmente portato alla rivolta. Quelle in casa di Ipazia sono sedute private che conducono a una rivelazione e alle quali assiste l'elite dei suoi discepoli. Oltre a Sinesio, che abbiamo già citato, gli esponenti della classe dominante, anche governativa della città, secondo la consuetudine ellenica che alla condizione aristocratica legava il privilegio iniziatico, l'appannaggio dell'antica tradizione. Ma questo apprendistato è anche uno stile di vita, una costante, religiosa e disciplinata ricerca della verità. Una parte di questa classe preponderante per nascita, per censo, per ruolo nella pubblica amministrazione, si è convertita formalmente alla nuova religione, ma resta sempre tacitamente e discretamente legata all'antica religio ellenica da un vincolo che è insieme sociale, politico e filosofico. La constatazione di questa realtà, di questo legame che permane, è frustrante per Cirillo, che i decreti teodosiani designano unico capo religioso legittimo in città. Siamo nell'anno quarto dell'episcopato di Cirillo, nel mese di marzo del 415 d.C. Narra Socrate Scolastico che, quando l'aggressione ha luogo, l'aggressione contro Ipazia, la rabbia dei monaci è accresciuta dal tempo del digiuno, quindi questo ci fa presupporre che si fosse in periodo di quaresima. I monaci si riuniscono sotto il comando di Pietro il Lettore e insieme concepiscono un piano segreto. Una moltitudine di uomini imbestialiti piomba quindi improvvisamente addosso a Ipazia un giorno che, come di suo solito, tornava a casa da una delle sue pubbliche apparizioni. La figlia di Teone viene tirata giù dalla carrozza e trascinata nel Cesareo, da poco trasformato in chiesa cristiana. Tutte le fonti antiche sono concordi nell'affermare che Ipazia venne massacrata da quegli uomini, che la fecero a brandelli, è proprio esplicitato questo particolare. Sono in realtà varie le possibilità, probabilmente Ipazia venne scorticata viva, perché appunto questo era il supplizio capitale riservato nell'antichità agli eretici, o fatta a pezzi, secondo la pena comminata sia ai colpevoli di stregoneria e magia, sia alle prostitute, o smembrata in forma rituale, ossia anche eviscerata, secondo l'arcaica prassi del sacrificio, e sembra quindi in questo caso che possa essere stato tolto il cuore dal cadavere. Secondo un autore cristiano, che abbiamo già citato prima, Filostorgio, l'assassinio non era opera di una morfa folla fanatica, ma direttamente di quel clero, capeggiato appunto da Cirillo, che ad Alessandria dominava sia la chiesa sia la piazza. Quando attribuisce il linciaggio di Ipazia al partito della consustanzialità, è evidentemente influenzato dal rancore dottrinale, e il suo scopo è quello di nuocere agli avversari. Filostorgio, infatti, condivideva l'antico odio degli ariani contro Alessandria. Quando si parla della consustanzialità, si intende appunto l'incarnarsi del corpo di Cristo nell'ostia consacrata. Il monofisismo propugnato da Cirillo sottolineava la natura prettamente divina di Cristo, mentre Filostorgio, pur essendo un autore cristiano, era un autore ariano, e l'arianesimo, al contrario del monofisismo, sosteneva la natura prettamente umana di Cristo. Da qui possiamo dedurre appunto che la narrazione di Filostorgio sia prevalentemente atta a contrapporsi al partito di Cirillo e quindi a vedere in lui il mandante dell'uccisione di Ipazia. È ovviamente ben diverso il racconto di Giovanni di Nicchio, appunto abbiamo detto vescovo copto, che è schierato con Cirillo in modo netto e quasi provocatorio. Sembra che lui, per scrivere appunto la propria narrazione, la propria cronaca, abbia attinto a fonti filo-cirilliane dell'epoca, perché scrive molto dopo. La narrazione copta mostra di considerare l'eliminazione fisica di Ipazia non solo una comprensibile ritorsione per l'uccisione di Ammonio, ovvero l'uomo che aveva colpito il prefetto Oreste e che poi era stato mandato a morte, ma addirittura un'esecuzione legittima, un titolo di vanto per il popolo dei fedeli che l'ha compiuta. Il 415, quindi l'anno di morte di Ipazia, è anche l'ottavo anno di regno in Oriente di un imperatore bambino, Teodosio II, che è accudito dalla sorella maggiore Pulcheria, ostile ai pagani ed estremamente devota al cristianesimo. L'assassino di Pazia rimane così impunito. Il magistrato incaricato della relazione insabbia l'inchiesta, e la devozione di Pulcheria pertanto prevalse sull'indignazione di Oreste, il quale ottenne dallo Stato che rappresentava alcuni provvedimenti che, se non colpirono Cirillo, sul piano giudiziario, quantomeno lo colpirono sul piano politico, diminuendone l'autorità. L'assassinio di Ipazia traumatizzò tutto il mondo della cultura e tutta la classe alta dell'Impero Romano d'Oriente. La storiografia laica ha riflettuto sull'assassinio di Ipazia facendone l'emblema dell'odio contro la cultura, di un dogmatismo politico, populistico e demagogico, una sorta di evento simbolo della violenza fanatica della mentalità, cristiana dell'epoca. Da parte sua, invece, la storiografia ecclesiastica cristiana, oltre a difendere d'ufficio l'operato di Cirillo, proprio leader e santo, si è servita dell'icona di Ipazia per le proprie lotte interne. E quindi, in questo caso, le frange più avanzate delle confessioni non pienamente allineate, diciamo, con quella cattolica, ne hanno fatto un cavallo di battaglia antipapista, mentre i vari papi che si sono succeduti nella storia, insomma, della Chiesa cattolica romana, anche quelli più recenti, non si sono mai scusati, non hanno mai chiesto perdono per l'uccisione di Ipazia. C'era nella sua, appunto, nella sua morte comunque l'iniziativa di colpire un establishment pagano. Nonostante questo avesse in realtà in sé una vocazione inclusiva, e questo paganesimo fosse un paganesimo discreto, riservato non alla vita pubblica, ma bensì alla vita privata. Sicuramente un atto di insofferenza da parte di Cirillo, che invidiava la grandezza e l'importanza che Ipazia aveva ottenuto all'interno della città di Alessandria, e che in qualche modo sembrava minare quello che doveva essere il suo potere e la realizzazione in qualche modo di una sorta di regime teocratico. Quindi, Cirillo fu colpevole della morte di Ipazia? Sì. Però la domanda che in realtà molti storici si sono posti è questa: era inevitabile la compromissione del cristianesimo con i più duri metodi della politica, quindi con la violenza, con il fanatismo? Per tutto quello che è stato poi il millennio bizantino, perché ricordiamo che l'impero romano d'Oriente è caduto ufficialmente solo nel 1453 d.C. Le fonti che parlano di Ipazia lo fanno per mostrare che non solo queste cose non erano inevitabili, ma andavano anche evitate. Nel momento in cui i bizantini emettono una sentenza negativa contro Cirillo, queste fonti riflettono il punto di vista dell'impero dove, per 11 secoli, dominò il principio per cui lo Stato è laico e il clero è estromesso dal potere secolare e privo di prerogative politiche. Nel V secolo la morte di Ipazia non segna la fine di un'era, ma un inizio. Ipazia muore, ma passa la fiaccola, quindi il nucleo intellettuale, di cui è erroneamente vista come l'ultimo esponente, è in realtà quello da cui germoglierà la fioritura più rigogliosa della cultura bizantina.